Questa sera prega con noi Angela Vitale, attivista presso Amnesty International.
Grazie. Buonasera a tutti. Sono Angela e da diversi anni sono un'attivista di Amnesty International. Amnesty International, penso che conosciate in molti, è un'associazione composta di volontari che da 50 anni, in modo apartitico, apolitico e totalmente laico, si occupa esclusivamente della difesa dei diritti umani. Bisognava partire da un punto condiviso da tutti. Da tutti, voglio dire, a livello mondiale, per poter attuare questa difesa. E il taglio di Amnesty International è un taglio di diritto, di legalità. E allora è stato cercato un documento che è stato approvato da tutti i paesi a livello mondiale, perché potesse essere riconosciuto da tutti e anche opposto a tutti coloro che lo violano, ed è la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Il primo articolo recita così: «Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza». Già di qui si capisce dove saremmo oggi se solo questo primo articolo fosse rispettato. Amnesty International è nata prima di tutto per la difesa dei diritti dei cosiddetti prigionieri dimenticati, i prigionieri di coscienza, quelli che per motivi di credo politico, religioso, sono stati lasciati per anni nelle carceri e poi per la difesa dei diritti di chi subisce la tortura in tutte le forme, per chi è condannato alla pena di morte, per le persone che cercano rifugio, asilo politico. E poi l'attività di Amnesty si è espansa. Abbiamo cominciato a combattere con le armi che abbiamo, che sono solo le armi dell'opinione pubblica, contro il commercio indiscriminato di armi leggere, con cui ogni anno si commettono una quantità improponibile di omicidi in tutto il mondo. Le armi sono quelle degli appelli che tutti possono firmare, gli appelli ai capi di Stato, ai capi delle polizie, capi di governo. Oggi con internet è più facile. O le azioni urgenti che si fanno quando qualcuno è a rischio di vita. Nell'arco di 48 ore a livello mondiale si è in grado di scaricare oggi sulla posta elettronica di un capo di Stato, di un capo della polizia, 2.000-3.000 firme, 4.000, siamo arrivati fino in alcuni casi 10.000 firme in 48 ore di qualcuno che dice: io so cosa stai per fare a quella persona, non voglio. E poi abbiamo cominciato a combattere la discriminazione e la violenza di genere. È diffusa in un modo pazzesco in tutto il mondo. La violenza che discrimina per orientamento sessuale, la discriminazione per etnie, i Rom sono una tragedia che viviamo anche in Italia. Oggi Amnesty sta portando avanti una grande campagna che praticamente ricomprende tutti questi drammi. E si chiama Io pretendo dignità. Io sono proprio io che ho la voce e le possibilità per poter parlare, che pretendo la dignità per tutti coloro che per tanti motivi, per essere violentati, per essere discriminati, per essere troppo poveri, non hanno la voce per poter chiedere ciò che loro spetta come esseri umani. Perché allora noi pensiamo che la miseria non è una condizione ineludibile per tanti esseri umani, ma che è lo sfrutto di tante scelte politiche e economiche che calpestano gran parte dell'umanità. E allora dico anche che nessuno deve ringraziare per avere ciò che gli spetta soltanto per essere un essere umano. E allora combattiamo contro lo sfruttamento che molti paesi, soprattutto occidentali, molte multinazionali, operano insieme a governi corrotti nei confronti di tante popolazioni che hanno la sola disgrazia di vivere su terreni che sono veramente ricchi, ma ricchi di beni che vengono loro depredati. Combattiamo contro lo sfruttamento e il traffico di esseri umani. Il traffico di esseri umani, la tratta di esseri umani è ancora praticata in un modo micidiale. Non vogliamo il turismo sessuale con i bambini. L'Italia ha il primato europeo per questo. Non vogliamo gli stupri di guerra, le donne, corpo e anima, usate come armi di guerra, dicendo loro: tu provocherai una frattura nel tuo paese perché partorirai il figlio del nemico. Non è stata usata soltanto in paesi lontani da noi, basta attraversare l'Adriatico. Durante la guerra in Bosnia è stato praticato proprio questo. Non vogliamo la mortalità materna per mancanza di assistenza pubblica. Ci sono paesi in Africa soprattutto dove ci sono dei tassi di mortalità materna mostruosi perché i soldi ci sono per molti governi, ma per comprare le armi. Ci sono magari per esportarli all'estero, non per dare assistenza a donne che non possono permettersi altro se non hanno un'assistenza pubblica. E così nello stesso modo c'è una trasmissione altissima del virus dell'HIV, perché tante madri non possono permettersi farmaci antiretrovirali, perché si consente ancora che tante case farmaceutiche nel mondo su questo mantengano diritti di brevetto, che pretenderebbero che le persone che devono usarli spendessero in quello tutto ciò che hanno da vivere per un anno. In Italia che cosa vuol dire questo? Che cosa vuol dire per noi in Italia dire io pretendo dignità? Vuol dire ad esempio che non vogliamo i respingimenti indiscriminati di tutta la gente che arriva chiedendo un aiuto perché scappa da paesi dove non ha più da mangiare, non ha più lavoro o dove in molti casi rischia la morte o la tortura. Noi violiamo tutte le leggi e le convenzioni internazionali respingendo in mare e spesso condannando a morte persone che avrebbero tutto il diritto di chiedere un asilo politico. In Italia dire io pretendo dignità la pretendo per le popolazioni rom che vengono sfollate in un modo bestiale. Vengono loro buttate all'aria le case con le ruspe come si fa per un terreno per ararlo. Non è questo il modo in cui si può chiedere che una popolazione che era nomade possa inserirsi in un contesto sociale. Si fa mandando i bambini a scuola, si fa collaborando con queste persone. In Italia soprattutto dire io pretendo dignità vuol dire combattere la violenza di genere, in particolare la violenza domestica. In Italia ha dei livelli ancora come in molti paesi che noi additiamo dicendo ma quelli là, no, anche da noi, nello stesso modo. E tragicamente spesso non vengono denunciati questi e quindi vengono portati avanti, spesso anche perché noi siamo abituati a riconoscere solo la violenza che lascia i segni fisici, ma ci sono violenze psicologiche e morali che lasciano dei segni indelebili per tutta la vita e che molto spesso inducono le persone anche ad accorciarla la propria vita. La violenza domestica spesso è violenza assistita, vuol dire i bambini che assistono a delle tragedie e che poi molto spesso, questi sono i dati che vengono dati anche dal Ministero della Sanità, vengono dati dagli psicologi, da chi si occupa del disagio minorile, diventano poi degli adulti violenti. Ecco, e di questo in particolare mi occupo da molto tempo, proprio della violenza di genere, violenza domestica, e lavorando soprattutto nelle scuole, perché credo tanto nel valore del parlare con i ragazzi e capire che cosa è il loro vissuto e cercare per quello che è possibile di mettere un piccolo mattone perché il futuro possa vederli degli esseri umani responsabili nei confronti dei loro fratelli. Per concludere, che cosa ho imparato in questi anni di Amnesty? Prima di entrare in Amnesty ho fatto molte altre attività di volontariato, visto che ormai i miei anni sono parecchi, io sono già nonna, quindi sono molti gli anni che ho avuto la fortuna e la grazia di poter vivere. In Amnesty io ho imparato da un motto che provocatoriamente dice così: meno beneficenza, più diritti, il che non vuol dire non essere disponibili a tendere la mano a chi ha bisogno, ma vuol dire non sentiamoci la coscienza a posto perché ho regalato qualche cosa, una piccola cosa di mio a qualcuno. E poi in questo modo mi sento autorizzato a dimenticarmi se quella persona non avrà tutto ciò che gli spetta come essere umano. Ho imparato il rispetto di tutti, ho imparato che non sono il giudice di nessuno. Infatti non costa poco a volte, non so, portare in giro a firmare gli appelli come abbiamo fatto perché non fosse condannato a morte Saddam Hussein, perché era un essere umano come tutti e quindi la pena di morte per nessuno. A volte non costa poco dire firmo e faccio girare un comunicato stampa che dica non era così che dovevate trattare Gheddafi, perché non era così. Non mi chiedo mai se la persona per cui cerco di portare avanti un'azione urgente perché sta rischiando la pena di morte era un santo in carcere oppure era una persona che veramente aveva commesso un reato grave, ma questo non vuol dire che io mi devo vendicare nei suoi confronti. E ho imparato a essere più tollerante. Mi sono accorta che in passato la mia tolleranza era un po' superficiale. Ho capito che a volte ero più facilmente tollerante con chi era molto distante da me, facevo presto ad esserlo con chi era 10-15 mila chilometri distante. A volte è più difficile esserlo, credo per tutti noi, quando si deve collaborare con persone che magari partono da principi molto lontani e molto diversi dai tuoi, però sai che volete raggiungere uno scopo comune e quello scopo vale la pena di imparare a essere seriamente tolleranti, e cioè a capire il valore dell'altro.